salutare e a dare il benvenuto al collega della Gazzetta dello Sport, Antonio Giordano. Ciao Antonio, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Ciao Antonio, ciao.
Allora, prima di arrivare al tema Napoli, una battuta con te sui campionati del mondo. Ti leggo rapidamente, questa è la classifica dei marcatori in questo momento, che dice Lionel Messi e Kylian Mbappé con 6 gol, Harry Kane ed Erling Haaland con 5, Vinicius Junior e Ousmane Dembélé con 4, poi c'è anche Sar che è stato eliminato. È il mondiale, questo più che mai, dei grandissimi calciatori, dei grandissimi bomber, che come abbiamo visto ad esempio ieri nel caso di Harry Kane stanno facendo la differenza più che mai.
In genere vengono sempre fuori al mondiale grandi giocatori,
sì.
Stavolta non fa eccezione, devo dire. Secondo volte Kane è qualcosa di disarmante.
Sì, fantastico.
Ma anche la prestazione di Mbappé, quella di Messi, cioè, siamo dinanzi a giocatori che finiscono per segnare questo campionato del mondo, che avranno un ruolo di assoluta centralità, che lo determineranno.
Sì, sì.
Io continuo a pensare che la finale sia Francia-Argentina.
Eh sì, è quella, insomma, impotenza.
Una volta che... con un esito diverso, gli sbilanci. Però senza voler poi fare troppi ricami, perché sui pronostici non ci si azzecca quasi mai.
È vero.
C'è un giocatore come Messi, rischia che faccia una figuraccia sempre seria.
Poi sembrano due filosofie abbastanza, non dico contrapposte, però un'Argentina che al netto delle capacità tecniche di Messi è molto, come dire, tignosa, operaia a tratti, molto, subisce pochissimo.
Tanta garra, sì.
Tanta garra, insomma un po' più formica rispetto alla Francia, che invece è una squadra veramente scintillante dalla cintola in su.
La Francia quando palleggia là davanti è qualcosa di sublime.
Sì, 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 assolutamente.
Ma ci manca solo Kvara.
È vero, magari, troppa
grazia. Non lo potevano portare. Io avrei chiesto un intervento immediato.
Secondo passaporto.
Ma sì, fate qualcosa, cioè datecelo, restituite.
Che peccato, è vero, che peccato non vedere Kvaratskhelia ai mondiali di calcio. Assolutamente, d'accordo.
Lo so, non credo che sia facile per lui, però.
Assolutamente no, anche perché poi prossimo pallone d'oro rischia di vincerlo qualcuno che poi solleverà la Coppa del Mondo, e questo potrebbe penalizzare.
Lo sapevamo già che più o meno sarebbe andato a finire così, che rischia. Magari... quello che è successo durante la Champions lo merita lui.
Assolutamente, sono d'accordo con te.
Senza essere contaminato da alcun tipo di faziosità. Ecco.
Sì, 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 ormai alle spalle, insomma, sì, è trascorso il tempo di Kvara e maglia azzurra per esprimere con faziosità.
No, per me non è trascorso.
Ah, ok.
Per me mai. Cioè, mi sono bastati quell'anno e mezzo. Mi è bastato quell'anno e mezzo. Per me rappresenta una delle cose più belle che ci siano capitate. Una cosa, tra l'altro, di un impatto folgorante.
Guarda, tra l'altro io vidi, stiamo andando non fuori tema perché stiamo parlando di ex calciatore del Napoli, quindi è uno dei più grandi degli ultimi anni, vidi un documentario in cui Kvaratskhelia fu definito una sorta di eroe un po' dostoevskiano per quel suo pizzetto, per quella sua fisicità, è una cosa che mi colpì molto, anche se lui magari ti sentirà,
sì, sì,
perché è georgiano.
Ci resta molto alla letteratura.
Esatto, è un eroe tragico.
Anche un romanzo di carriere.
Ok, quindi insomma sarebbe bene anche lì sicuramente. Antonio, invece parlavamo prima anche del stiamo parlando chiaramente del Napoli, argomento che trattiamo prevalentemente qui a Radio Tutto Napoli, anche grazie ai tanti messaggi che ci arrivano da parte dei nostri radioascoltatori, sia per Aurelio De Laurentiis sia per Giovanni Manna, la rosa è forte e attrezzata per raggiungere risultati importanti. Quanto c'è di vero nelle loro dichiarazioni di convinto e quanto c'è anche di, come dire, di cautelativo rispetto ad una campagna acquisti che si preannuncia abbastanza difficoltosa anche per i parametri UEFA, oltre che per l'abbondanza della stessa rosa?
Per me il Napoli è forte.
Ok.
Una squadra che ha bisogno di poco e di qualcosa avrà bisogno, forse anche un po' di aria nuova, aria fresca, ecco. Però l'hanno detto tutti, non dico nulla di nuovo, insomma, un esterno che possa consentire a Di Lorenzo di rifiutare ogni tanto, poi si vedrà se il Napoli giocherà a 4-3. E credo anche un altro portiere che possa affiancare Meret, perché mi pare che Milinkovic, insomma, abbia delle caratteristiche che poco si collegano con Allegri e anche con quelle che erano le aspettative di un investimento
comunque oneroso, sì.
Secondo me esagerato l'anno scorso, ne l'abbiamo già detto, l'anno scorso sono stati spesi 368 milioni, insomma il Napoli è andato ben oltre le proprie potenzialità, ha fatto dei sacrifici notevoli, che non sono stati poi ricompensati non tutti dal campo, e quindi hai il sacrosanto dovere di guardare dentro di te, dentro il bilancio, senza voler scomodare la casalinga di Voghera, ma di quanti bisogna andare di conto, non è possibile andare liberamente alla spesa, però Napoli in ogni settore è abbastanza coperto, in alcune zone molto meglio che altrove. Penso che se il centrocampo sia quello attuale e sia dentro i parametri dei loro calciatori, alcuni dei quali non l'hanno rispettato, penso all'ultimo De Bruyne ad esempio,
sì,
uno dei centrocampi più consistenti del calcio italiano.
Chiaro, chiaro. Carlo Caporale per Antonio Giordano.
Visto che
intanto anche Vincenzo dice, invece Vincenzo Martinisi scrive dell'attacco. Antonio Giordano si sofferma sul centrocampo. Vincenzo dice la Rosa è forte in attacco, abbiamo tanto Neres, Alisson Santos, Vergara ed Højlund.
No, ma io
Vergara lo considero una mezzala, quindi
sì.
No, io sono concorde con Antonio che il Napoli è forte. Lo dicevo prima quando diciamo nell'ambito di quello che al momento il rapporto di forza tra le varie squadre del campionato italiano, dato per scontato che l'Inter parte in pole position, non ultimo per il fatto che è campione in carica, è comunque una società che credo opererà sul mercato e quindi manterrà alto il proprio livello. Dobbiamo capire.
Abbiamo appreso da ieri da. Ho perso la memoria. Abbiamo parlato di calcio e finanza sostanzialmente, e che la Roma avrà grossi problemi invece nel fare mercato.
Perciò dobbiamo poi capire magari il resto della concorrenza,
esatto,
come si diciamo disporrà a livello di potenzialità, insomma, di organici, di forza proprio,
per
opporsi all'Inter e credo anche al Napoli. Ora, la curiosità in questo periodo un po' di stanca del mercato, di preparazione ecco, verso i ritiri e di strategie che poi chiaramente matureranno a tempo debito, visto che il Napoli ora non ha più la fretta di portare a Di Maro l'intera rosa, ma ecco, ha necessità di sfoltirla e poi di operare in maniera mirata. E il fatto di come giocherà il Napoli, credo che sia più importante quali saranno i principi di gioco, però il sistema di gioco ancora così in qualche modo affascina qualcuno, il giochino dell'ombrellone mi sembra questo il classico del periodo. Se ti sei fatto un'idea, Antonio, un po' tra quelle che sono le prime voci di mercato, un po' da quello che ha detto Manna, insomma il Napoli si schiererà 4-3, 4-2-3-1, 4-3-3, si è parlato di questo 3-4-2-1, come insomma in questo momento la decripti questa vicenda, diciamo lo stato dell'arte?
Ma insomma soprattutto a livello deduttivo 4-3-3. Credo che sia la cosa che venga più naturale, anche perché Allegri dall'altro poi a 4 dietro ci ha giocato varie volte nella fase iniziale della carriera con il Cagliari ed era un gran bel vedere, ma anche a Milano ogni tanto con la Juventus, anche se poi alla Juventus giocato molto più spesso a 3 che non a 4 e anche nell'ultimo Milan, però la natura della squadra mi lascia pensare che si possa tornare più o meno con i 4 in linea dietro, poi si vedrà i 3 davanti come li metti, se hai bisogno di un trequartista che potrebbe essere De Bruyne alle spalle di due punte, se la condizione dei singoli ti spinge a giocare con Neres e Alisson Santos. Queste sono le valutazioni che nascono durante le settimane, diventano anche persino elemento, come dire, ornamentale della discussione, e l'organizzazione che è quella che diventa centrale. E anche la capacità di interpretare la partita in una certa maniera. Sì. E quindi, però, se tu mi dici facciamo il giochino sotto l'ombrellone, io ti dico 4-3. 1-2? 3-3?
Ok. Perfetto, perfetto. Intanto chiedo a Mattia, prima di salutare Antonio Giordano, chiedo a Mattia Falco, che saluto e ringrazio, di mandare in sovraimpressione questa grafica che preparammo qualche settimana fa a proposito del primo Milan, del primo ciclo in rosso-nero del Milan di Massimiliano Allegri. Ecco la grafica per chi ci sta seguendo.
L'hai
anche
fatto
qui.
Rosso-nero.
Rosso-nero, rosso-nero, per distinguere anche per i nostri amici, per i nostri registi, per non creare
oculistico poco...
sì, poco, però siamo una radio, la vado a leggere. Questa è la stagione 2010-2011, scudetto vinto per il Milan di Allegri, prima 4-3-3, poi 4-3-1-2, Allegri parte inizialmente appunto con un 4-3-3 che poi evolve in un più solido 4-3-1-2, c'era Abbiati tra i pali con Abate, Nesta, Thiago Silva e Zambrotta, Gattuso, Pirlo, Van Bommel, che poi rappresenterà un po' l'ago della bilancia, e Zedorf, Boateng, Ibrahimovic e Pato o Robinho. Questo era il primissimo Milan, poi declinato con un 4-3-1-2 più solido l'anno successivo, secondo posto, perché subentra Nocerino, che dà maggiore equilibrio ad un centrocampo tendenzialmente.
Sbaglio, 13 gol Nocerino, no?
13 gol in quella stagione, sì, quindi riusciva a coniugare.
Ricordo bene?
Sì, assolutamente sì, quindi grande stagione che lo fece, insomma,
Nocerino alla McTominay.
Alla McTominay, sì, gli garantì anche la convocazione nazionale. Stagione successiva 2012-2013, terzo posto, cessioni di eccellenti calciatori eccellenti come Ibra e Thiago Silva, un Milan che comincia a sgonfiarsi tecnicamente, perché ad esempio non ci sono più Nesta e Thiago Silva, ma ci sono Zapata e Mexes, non c'è più Zambrotta ma c'è De Sciglio, quindi qualcosa comincia chiaramente a cambiare. Poi stagione successiva esonero, anche se è quella poi dell'arrivo di un certo Kakà in rosa. Questo è il Milan a 4 che citava prima Antonio Giordano. Credi che Napoli possa, ecco, quindi ricalcare un po' le orme di quel Milan, al netto della differenza degli uomini chiaramente, con un magari in 4-3-1-2 con De Bruyne?
No, per me De Bruyne gioca sempre, quindi, okay. Ma sì. se faccio l'allenatore, dato che non faccio l'allenatore, siete salvi, perché se fai 4-3-3 fai De Bruyne alla botte che McTominay.
Sì.
E c'hai due cambi, anzi tre cambi, Anguissa, Gilmour, Vergara. E davanti ci avresti Neres, Højlund, Politano. Scusami, Alisson. Poi è chiaro che l'allenatore prende coscienza e conoscenza dei giocatori ogni giorno di più e ogni giorno in maniera diversa. E quindi per fortuna decidono loro e noi ci mettiamo da quest'altra parte e li attacchiamo. Quindi, però sì, credo che questa possa essere la prima idea.
Sì, intanto la vediamo pure graficamente. Chiedo a Mattia di metterla in sovraimpressione. Sì. L'abbiamo preparata al momento, eccola, esatto. Qui. Meret, Gutierrez, buongiorno, Rachmani, Di Lorenzo, De Bruyne, Lobotka, McTominay, Alisson,
Neres. Ho notato, ma non a caso, condivido la sua endorsement, come è di moda dire ai tempi d'oggi, di Antonio per De Bruyne.
Sì.
Gli sottopongo una mia opinione e voglio capire se è d'accordo con me. Vedo molto bene l'accoppiata nell'interpretazione similare, ma con le loro... Il gioco delle coppie. De Bruyne-Vergara. Se condividi questo mio pensiero, perché io credo che possano poi interpretare al meglio sia il ruolo di mezzala offensiva, di sottopunta, insomma, sono intercambiabili tra loro, ma anche nelle interpretazioni delle varie declinazioni che poi la squadra Allegri deciderà di mettere in opera a seconda delle circostanze, a seconda delle avversarie, a seconda del momento che si sta attraversando. Se condividi questa accoppiata De Bruyne, esperto, chiaramente grande giocatore, però un po' in là con gli anni, che ha bisogno dei suoi tempi anche di recupero, insomma, di rifiatare ogni tanto, e il giovane emergente, ormai nemmeno più tanto giovane, che però ha gamba, grande voglia e che lo può surrogare e sostituire secondo me al meglio, come Antonio Vergara.
Sì, per me Vergara si è sovrapponibile pure a McTominay. Intendo dire nelle mappe del campo in cui andare a giocare, ecco, come talento e non come fisicità ovviamente, né come caratteristiche, non mi faccio abbagliare, però Vergara ha dei contenuti veri,
sì.
E gli manca l'esperienza che ti arriva dalle partite, ne ha giocate troppo poche, però in quel poco che ha giocato ha dimostrato di avere una capacità anche la consapevolezza dei propri mezzi. A volte purtroppo certe prodezze finiscono per essere dimenticate oppure sorvoliamo sull'imponenza tecnica della stessa. Ma contro il Chelsea Vergara fa un capolavoro.
Sì, sì, è vero.
Un capolavoro che viene cancellato dall'eliminazione, ci sarebbe poi da parlare anche tanto di certi, come dire, frammenti della stagione, quando il Napoli esce dal Chelsea, sembrava che il Napoli fosse uscito contro una corazzata.
Invece poi c'è un crollo verticale dopo, sì.
Eh?
Dopo c'è un crollo verticale dei Blues, insomma,
sì, voglio dire, bravo, indiscutibilmente il Chelsea ha meritato a Napoli, ma tanto corazzata non doveva essere,
E nel primo tempo si vide non essere una vera e propria corazzata, tanto che il Napoli...
Il Chelsea è fuori da tutte le manifestazioni.
Sì, sì. Sì.
Però va bene così, cioè, ognuno la racconta come meglio gli piace, una narrazione che è di ampio respiro, la accettiamo, possiamo anche non condividerla, ma cerchiamo di far riemergere tutte le letture che siano possibili e andiamo avanti. Ma Vergara quel giorno lì fece una prodezza che, voglio dire, se il Napoli vince la partita diventa storia
di
una
stagione,
storia in assoluto, ma storia di una stagione.
D'accordissimo.
Che invece è venuta annacquata poi.
È vero, purtroppo anche questo è vero. Salutiamo e ringraziamo intanto Antonio Giordano per essere stato con noi. Buon proseguimento Antonio.
Ciao,
e
Antonio,
a presto.
Alle prossime.
Ciao ragazzi, buona giornata.
Altrettanto a te.